ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio Weekend, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Luciana Fantini e Gustavo Messina. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono come sempre graditissimi. Gennaio 2012, 10 anni fa, la sera del 13, la nave da crociera Costa Concordia si incagliava al largo dell'isola del Giglio a seguito dell'impatto su uno scoglio incontrato a una distanza molto prossima alla costa. La nave si era avvicinata per quello che in gergo viene definito inchino, ovvero un omaggio che questo tipo di imbarcazioni usa rendere alle località che appunto vengono sfiorate durante la crociera. Il naufragio, che ne scaturì con il suo drammatico bilancio di 32 morti, è considerato uno dei peggiori della storia della navigazione italiana, almeno quella dei tempi moderni. Il comandante della nave, Francesco Schettino, per quella vicenda è stato condannato a 16 anni di reclusione e si trova tuttora nel carcere di Rebibbia a Roma. Altri imputati, in gran parte membri dell'equipaggio, hanno patteggiato la pena. E allora parliamo oggi della Costa Concordia. Quella della Costa Concordia è una storia dalle tante facce, quella delle vittime, dei loro familiari, quella dei soccorritori che dovettero lottare contro il tempo e le enormi difficoltà ambientali per salvare più vite possibile, quella dei gigliesi che assicurarono assistenza e solidarietà ai passeggeri tratti in salvo. È la storia ovviamente dei responsabili, veri o presunti, ma è anche la storia di tutte le persone che lavoravano e che lavorano nel comparto del turismo marittimo e che sono tuttora toccate dalle conseguenze anche economiche di un evento così tragico. Ne parleremo, come sempre, con rigore e obiettività, con i nostri ospiti di oggi, che sono Pablo Trincia, giornalista e autore, che ha realizzato per Spotify una bellissima serie di podcast dedicato appunto al naufragio della Costa Concordia, e con Luca Sisto di Confitarma, Confederazione degli Armatori Italiani. E allora, Pablo Trincia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, la bella serie che hai realizzato e che ricordo è presente sulla piattaforma Spotify porta il titolo Il dito di Dio, voci dalla Concordia. La domanda viene da sé: perché questo titolo?
Beh, perché il titolo è nato da una suggestione arrivata dopo un'intervista con uno degli ingegneri che si è occupato della cosiddetta operazione di par buckling, quindi di rimessa in galleggiamento della nave, che commentando quello che era successo quella notte e permettendo di essere lui stesso ateo, mi ha detto: io sono ateo, però le dico che in questo caso c'è stato di mezzo il dito di Dio, non in un senso punitivo ovviamente, perché sappiamo che la vicenda è nata da un incidente e soprattutto dalla gestione terribile di questa dell'emergenza sulla nave da parte del comandante, ma poi quello che è successo è che la Costa Concordia, subito dopo aver sbattuto contro gli scogli del Giglio alle 21.45 del 13 gennaio 2012, aveva perso completamente la propulsione, tutti i motori, i quadri elettrici erano sott'acqua, e quindi già dopo pochi secondi era una nave di fatto morta, che stava andando al largo perché aveva preso questa forte botta sul lato sinistro, e quindi la nave aveva iniziato, il timone si era bloccato e quindi la nave aveva cominciato ad andare verso il largo, e quindi sembrava destinata a sparire sott'acqua, cioè a essere veramente ingoiata dal Mar Tirreno. Se non che per fortuna quella sera, per fortuna nella tragedia, ma ci sarebbero potuti essere molti più morti se non fosse stato che che quella sera soffiava un vento di grecale da nord-est, che di fatto ha non solo ha impedito che la nave andasse oltre, ma l'ha spinta indietro verso l'isola, facendola di fatto appoggiare su questa scogliera della Gabbianara, dove poi tutti l'abbiamo vista inclinarsi e restare lì e come dire sdraiarsi quasi su questo terrazzamento che c'era sott'acqua. Se non ci fosse stato quel vento, se non ci fossero state le correnti, se la nave si fosse fermata qualche metro prima, sarebbe sprofondata e a quel punto non staremmo parlando di 32 vittime, ma di molte, molte, molte più persone, anche perché la maggior parte delle vittime quella sera sono morte perché ingoiate letteralmente dalla nave, cioè quando una nave si inabissa, tutti i suoi vani, tutte le sue sale, le sue cabine si riempiono d'acqua e quindi si crea questo specie di piccolo tsunami che risucchia le persone e le intrappola. E quindi il dito di Dio, proprio perché appunto questo ingegnere mi aveva fatto questo commento dicendo che era un qualcosa di talmente improbabile che sembrava quasi che ci fosse dietro una mano.
Ecco, è molto suggestivo. Come suggestivo è questo brano del podcast, del primo episodio, che è intitolato La nave fantasma.
Sono Fabio Poletti, faccio parte del gruppo dei sommozzatori della spelogia subacquea dei Vigili del Fuoco. Quella mattina, come tutte le mattine, accendo la televisione, mentre preparo il caffè e mi preparo per andare al lavoro, do una sbirciata ai telegiornali. Ho acceso la televisione, ho visto questa enorme nave coricata su un fianco, rovesciata, e mi ha subito dato un'impressione che fosse uno dei nostri interventi. Proprio ho preso un pick up, caricate tutte le attrezzature, mi sono messo sull'Aurelia e sono andato direttamente lì. Ci siamo diretti verso l'isola e già da lontano si vedeva questa enorme massa bianca e sembravano proprio dei palazzi che erano lì sulla spiaggia, sull'isola. Quando poi ci siamo avvicinati mi sono reso conto che quella era la sagoma della Concordia, era una cosa enorme, grandissima, e mano a mano che il traghetto si avvicinava poi ho visto lo squarcio sulla fiancata e la pietra ancora conficcata lì di lato, una cosa immensa, ho immaginato quant'acqua fosse entrata da quello squarcio.
Ecco, fai attenzione a non farti trascinare su, mi raccomando. Sto sul posto di salvataggio.
Una nave che può ospitare 5.000 persone è un paese, e un paese non è che si gira in pochi minuti. Noi ogni immersione portavamo un filo, una sagola, che sarebbe la nostra via di fuga, un po' il filo di Arianna. C'era anche il problema dell'instabilità, perché non sapevamo se la nave fosse in una posizione da dar sicurezza o meno, quindi diciamo i primi ingressi che abbiamo fatto siamo stati comunque legati alle vie d'uscita, una via d'uscita abbastanza celere e veloce.
Non riesco a capire dove sono, non ho visto scale. Secondo me sono nelle scale centrali, quelle che vanno al salone.
Ok, vuoi provare a tornare indietro e ricominciare? Te lo dico.
Io ho quell'immagine mano a mano che mi avvicina alla finestra di vedere gli oggetti dentro, vedere le tende che svolazzano, lenzuoli, materassi che si muovono nell'acqua. Poi c'erano oggetti personali, c'erano migliaia di scarpe su tutta la nave, sul pavimento, sul fondo del mare. C'erano le giacche, c'erano le borse, c'erano i telefoni, le telecamere, tutte quelle cose superflue che una persona quando è in pericolo getta e corre via. I materassi erano tutti in giro, vestiti, gli armadi si erano frantumati, quindi gli sportelli degli armadi, oramai i materiali della nave si stavano sciogliendo, le pareti in cartongesso, la moquette. E abbiamo ispezionato parecchie stanze, rovistato proprio nel vero senso della parola, perché un corpo poteva nascondersi in un angolo e quindi abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante. Considera che eravamo innanzitutto al buio, avevamo le nostre torce posizionate sui caschi, ma tu immagina di stare a decine di metri dall'uscita, in un ambiente con molta polvere e fumo, dove le particelle fluttuano struttura, no? Per questo pulviscolo davanti comunque crea una barriera e ti riflette la luce e ti dà fastidio. E per tenerci comunque in assetto noi abbiamo bisogno di pinneggiare, di muoverci con le pinne. Le pinne spostano molta acqua, quest'acqua crea comunque dei vortici e il materiale che era appoggiato, depositato lì, cominciava a fluttuare. Quindi già le tende delle finestre, le lenzuola, i vestiti si muovevano. Immagina in un ambiente buio, un lenzuolo bianco, una tenda bianca che gira nell'acqua. Sembravano degli spettri, sembravano dei fantasmi che girassero lì nel buio, che ci giravano intorno. La maggior parte dei corpi che abbiamo trovato erano tutti in galleggiamento perché indossavano il giubbetto da tangente e quindi erano appoggiati generalmente a soffitti e balconi perché il giubbetto tende a far salire.
Una salma.
Ok, sono due, stand by.
Il primo corpo l'ho trovato nella sala ristorante, e aveva una sciarpa intorno al collo e capelli lunghi, quindi ho visto che era una donna. Abbiamo trovato cinque persone in una balconata tutte insieme, erano rimasti incastrati tra il soffitto e la parete. Abbiamo trovato altre cinque persone insieme in un van ascensore e gli altri erano dislocati in più punti della nave, dalle scale a questi ambienti grandi. Tutte quelle persone che credo che si erano radunate sulle balconate, ma poi l'acqua le ha trascinati dentro. Quelli che non sono riusciti a tuffarsi o a salire sulle scialuppe sono stati risucchiati dall'acqua che entrava nella nave quando si è piegata e li ha portati dentro. Probabilmente le persone che abbiamo trovato tutte insieme era perché erano vicine, erano abbracciate, sono rimaste insieme fino alla fine. Comunque abbiamo recuperato 32 persone dalla nave.
Ecco, Pablo, veramente impressionante, complimenti davvero per questa serie che è ricca di testimonianze appunto veramente toccanti e che porta dentro alla vita normale anche di tante persone, no? Che si erano imbarcate in un clima di festa per passare delle giornate spensierate, che si sono trovati inabissati in un incubo buio e freddo. Ecco, da quello che hai potuto ricavare, Pablo, al di là ovviamente della vicenda giudiziaria, come ci si è potuti trovare in quelle condizioni, in una nave che sicuramente a qualcuno sarà apparsa inaffondabile, proprio come il Titanic, no? Tanto più che sì, non si navigava in questo caso in mezzo agli iceberg, ma piuttosto nel tranquillo mare Mediterraneo.
Ma guarda, è il lato veramente più assurdo di questa storia, cioè io penso che uno dei motivi per cui ci si immedesimi così tanto quando si ascoltano le testimonianze di chi era a bordo, ed è capitato a me, io ho parlato con più di 50 persone, tra passeggeri, membri dell'equipaggio, sommozzatori, anche abitanti dell'isola di Giglio, è che questa è una storia che poteva capitare a tutti noi, cioè c'eravamo tutti noi su quella nave, tutti noi siamo andati in vacanza, tutti noi siamo andati al ristorante con i bambini, con i genitori. Tutti noi siamo stati e siamo tutti i giorni vulnerabili, perché queste persone questo incidente è accaduto alle 9.45, c'era gente che stava cenando, molte persone stavano cenando o erano a teatro. Tu quando sei su una nave da crociera, diciamo, ti affidi completamente al servizio e quindi lasci tutto in cabina e quindi sei lì fuori giusto con i vestiti per la sera o con i tacchi eleganti. E quindi queste persone all'improvviso si sono ritrovate con questo enorme scossone, questa specie di terremoto che hanno avvertito tutti, e con questo blackout improvviso che, insomma, su una nave da crociera ti fa spaventare, e poi le urla, e poi piano piano la nave che si inclina. E quindi, a differenza di un disastro aereo dove hai veramente pochi secondi per capire cosa sta davvero accadendo, qui è cominciata una lunga e angosciante veramente discesa negli inferi, perché ci sono queste persone che si sono ritrovate con la nave che si piegava sempre di più a vivere l'incubo del Titanic. Molti di loro neanche sapevano che c'era il Giglio di vicino, perché si trovavano dall'altra parte della nave, quella che guardava il mare aperto, e quindi per quanto ne sapessero, erano in mezzo al mare, e quindi essere lì con i bambini, con i genitori, con i nonni, poi in crociera ci vanno le famiglie soprattutto, molti anziani anche a festeggiare magari 50 anni di matrimonio, e quindi all'improvviso ritrovarsi in questa situazione è un qualcosa che ti avvicina moltissimo quando ascolti queste testimonianze, perché pensi davvero potevo esserci io, e soprattutto io che cosa avrei fatto, perché poi questo, oltre a essere un racconto del naufragio, questo podcast vuole anche essere un po' una riflessione, no? Su chi siamo, su come ci comportiamo, su quale lato di noi tiriamo fuori in queste situazioni, e devo dire lì c'è stato proprio tutto il campionario dei comportamenti del genere umano, tutti, cioè dalla codardia al coraggio, la paura, l'angoscia, l'altruismo, ci sono state delle scene molto brutte, ma anche di grandissima umanità, che secondo me dà anche un po' la speranza, no? Perché bisogna raccontare anche quelle.
Allora Pablo, mi dai là proprio per sentire un altro, questa volta più piccolo, breve, sempre tratto dal tuo podcast.
Mi sono risvegliato praticamente con l'acqua alla gola, una gamba rotta in questo ristorante. Al momento non riuscivo neanche io a capire dove ero, però avrò fatto un volo di 4 metri. Poi purtroppo il telefono, essendo bagnato, non mi funzionava più, la radio non mi funzionava già da prima, ero praticamente isolato dal mondo, non avevo niente con cui poter comunicare.
È l'alba di sabato 14 gennaio 2012 e sulla costa Concordia non c'è più nessuno. I naufraghi sono già tutti a terra. Nel ventre della nave restano solo i corpi di chi è annegato e dei 3 passeggeri ancora in vita. Si tratta dei 2 turisti coreani in luna di miele, bloccati nel corridoio davanti alla propria cabina. E poi, in una delle cucine, ferito e dolorante, c'è Manrico Gianpedroni. Ore prima si trovava sulla paratia sinistra della nave, mentre cercava di recuperare dei passeggeri bloccati in attesa dei soccorsi.
E vedo un gruppettino di persone, metti che siano 10, 12, molto più indietro, no? Volevo andarla a vedere se avevano bisogno anche di un aiuto, e allora io comincio a camminare sulle pareti, ci sono delle porte, ovviamente l'ho visto, ho cercato coi piedi di assaggiarlo, ho visto che non si aprono e vado sicuro sopra, no? Una di queste invece mi si è aperta come una botola sotto i miei piedi e sono sparito come il mago nelle scene che sparisce uguale.
Gianpedroni è finito in uno spazio inizialmente buio e irriconoscibile, su un cumulo di sedie e tavoli che l'inclinazione della nave ha ammassato in un angolo.
E con la gamba rotta ho detto, qua è veramente un problema.
L'hotel manager della Concordia trascorre tutta la notte tra venerdì 13 e sabato 14 cercando di spostarsi in un luogo il più possibile asciutto. È fradicio e il freddo di gennaio è penetrato già da ore in quella nave ormai completamente priva di riscaldamento.
Allora, la prima sera, con tanti sforzi, sono riuscito a dormire sopra una gamba del tavolo, con le gambe in acqua, però almeno avevo parte del corpo fuori dall'acqua, insomma, anche se ero bagnato, però non ero più in acqua. E ho passato la notte, diciamo, in quella situazione lì così.
Nella gigantesca città galleggiante non esiste più alcuna forma di elettricità. È ormai un immenso rottame semiaffondato. Solo il suo lato sinistro emerge ancora dall'acqua. E nonostante ne conosca ogni angolo, Gianpedroni non riesce a capire dove si trovi.
L'unica cosa che vedevo i lampeggiatori delle barche di soccorso che giravano intorno alla nave. E quello mi dava un po' di sostegno, un po' di morale.
Quando la luce del giorno comincia a invadere gli ambienti, Manrico si rende conto di trovarsi nel ristorante di Poppa a Milano. Quello che prima era il suo regno, ora è diventata la sua trappola.
Ecco, quello che avete sentito, la voce del narratore è ovviamente quella di Pablo Trincia. La tragedia della costa è soprattutto, come lo abbiamo sottolineato, la tragedia dei familiari, di quanti hanno perso la vita in quella circostanza. È stata, certo in forme diverse, anche una tragedia, come abbiamo sentito, per i lavoratori del mare, per la compagnia di navigazione che è rimasta segnata per sempre da quella esperienza. Da lì comunque si è dovuti ripartire per evitare che incidenti di questo genere possano verificarsi ancora. Ne parliamo con Luca Sisto, direttore generale di Confitarma, la Confederazione degli Armatori Italiani, che voglio ringraziare personalmente, perché non è facile parlare in questi giorni in cui appunto viene ricordata una tragedia come quella della Costa Concordia. Però da lì appunto si è ripartiti, no? Costruendo qualcosa di positivo, in primo luogo con gli abitanti dell'Isola del Giglio, vero Sisto?
Buon pomeriggio, grazie dottor Bellizzi. Sì. Senz'altro, da lì si è partiti assolutamente innanzitutto con una vicinanza alla comunità gigliese, che traccia ormai un percorso, una rotta comune tra la compagnia e l'isola. L'isola poi ha vissuto tanti mesi, tante stagioni, anche invernali, anche quando non era più famosa, quando usciva dal circuito turistico balneare, e quindi ha poi vissuto, convissuto tutta l'esperienza a cui faceva riferimento prima, del recupero poi della nave e tutto quello che ha seguito poi il recupero della nave. È stata un'opera di grande sensibilità da parte della compagnia, devo dire peraltro che anche i dati poi ci hanno confortato. Per esempio, come ricorderete, in un primo momento si temeva molto un inquinamento delle acque agigliesi, invece abbiamo poi notato e studiato tutte le acque e addirittura risultano più pulite di allora, quindi è stato fatto molto, sotto molti punti di vista.
Facevo cenno prima anche alle tante persone che lavorano sulle navi, no? Nel settore del commercio, sì, come in quello del turismo marittimo. Ricordo che anche grazie a loro, che durante la pandemia tutti noi abbiamo potuto contare su approvvigionamenti costanti dei prodotti di prima necessità, no? Quello della navigazione.
Ma questo è un tema molto importante, io lo ringrazio di averlo sottolineato, perché sono stati giustamente definiti dal presidente Mattarella gli eroi silenziosi, no? La gente di mare, e non a caso l'anno scolastico quest'anno è stato proprio il suo inizio è stato salutato dal presidente Mattarella nella lontana Pizzo Calabro, dove c'è un polo tecnico nautico, quindi a testimonianza di questo mondo silenzioso, mondo del mare, che ci porta da mangiare, ci porta da vestire, ci fa vivere, ci porta l'energia elettrica in silenzio, lontani dal clamore delle nostre città, ma che è risultato vitale soprattutto nei tempi della pandemia. Non avremmo avuto le nostre mascherine, i nostri medicinali, i nostri approvvigionamenti sanitari se non ci fosse un sistema silenzioso che è quello della navigazione marittima, dove il 90% della produzione mondiale viaggia silenziosamente lontano dalle nostre città.
Anche quello del turismo marittimo, no? Rimane un settore importantissimo per l'economia italiana?
Molto, molto. E anche questo, guardi, è un settore che di cui si parlava poco fino a hanno molto tempo fa. Pensi che nelle statistiche del turismo italiano non erano considerati i movimenti delle navi da crociera nei nostri porti, non erano conteggiate le notti passate nei nostri porti, e come si sa, come abbiamo rilevato, fino a prima della pandemia, nel 2019, eravamo arrivati quasi a sfiorare 12 milioni di presenze nei nostri porti. Cosa significa questo? Il turismo che viene dal mare. Veda, le navi da crociera svolgono una cosa importantissima per il paese. Cosa fanno? Destagionalizzano il turismo italiano è tipicamente un turismo estivo, balneare, e invece i picchi delle crociere si avvertono a ottobre, novembre, dicembre, quindi quando finisce la stagione turistico-balneare iniziano i numeri più incisivi delle crociere, quindi destagionalizzazione del turismo, marketing territoriale attraverso la conoscenza del porto. Quando la nave arriva nei nostri porti, poi si arriva nelle nostre città, si vanno a fare le escursioni, si conosce il territorio, e abbiamo studiato il fenomeno, abbiamo visto che la metà dei crocieristi poi torna nel paese che la nave ha scalato, ed è per questo che è fondamentale accogliere le navi da crociera nei nostri porti, torna a visitare senza la nave, in un'altra forma, il paese Italia. E poi la sicurezza del passeggero, una catena di turismo assolutamente sicura dal punto di vista di qualunque tipo di problematica.
Cosa è stato fatto, ecco, brevemente, abbiamo purtroppo poco tempo, per evitare che si ripetano tragedie come quella della Costa Concordia?
Ma è giusto ricordarla, c'è la tragedia, però io penso sempre che quando si raccontano le tragedie del mare, che sono per fortuna pochissime, ricordo sempre che il modo più sicuro per viaggiare è quello via mare, statisticamente, quindi addirittura più sicuro, non è paragonabile neanche con quello della gomma o di altri mezzi di trasporto, ma è ancora più sicuro di quello del mondo aereo, soltanto che evoca, no, il naufragio, evoca ancestralmente, direi, l'archetipo proprio del naufragio dell'uomo che incontra i flutti. Però ecco, è stato fatto molto, si è ragionato molto su quello che accadde, e poi, ripeto, le navi sono assolutamente sicure, sono controllate, sono verificate, hanno controlli strettissimi da parte di organizzazioni internazionali, dall'International Maritime Organization a Londra, all'Unione Europea, al nostro registro navale, alla nostra guardia costiera, quindi si è, diciamo, migliorato ancora di più quello che doveva essere un episodio comunque da evitare, certamente.
Bene, nel ricordare appunto le 32 vittime del naufragio della Costa Concordia, io saluto veramente i miei ospiti, ringrazio Pablo Trincia, vi ricordo la sua serie è disponibile sulla piattaforma Spotify, ringrazio Luca Sisto, ringrazio gli ascoltatori per l'attenzione, vi auguro buon pomeriggio e vi lascio alla informazione del giornale radio.